E quindi andiamo in crash con lo stacco che è partito, ma andiamo ad aprire la pagina sulla puntata odierna del Giorno delle Locuste. E allora sono stati momenti caotici, momenti di vibrante tensione, ma poi alla fine ce l'abbiamo fatta e allora possiamo dare il benvenuto al professor Andrea Di Stefano, che come dicevamo è volato a Parigi. Perché è volato a Parigi? Perché questa mattina avrà una colazione di lavoro con Christine Lagarde, ne parleremo tra poco. Nel pomeriggio invece è previsto dal cerimoniale jogging con Piketty. Dove correte? Correte dietro al capitalismo?
Sì, certamente. Corriamo dietro al capitalismo.
Occhio che il capitalismo va veloce. No, dicevo, occhio che va veloce. Siete allenati le Piketty o siete spompi?
Discretamente.
Vabbè.
Io riesco a fare i 5 km.
Hai capito. Vabbè, oggi faremo la diretta naturalmente della corsa di Piketty e il professor Di Stefano dietro al capitalismo, quindi mi raccomando, rimanete collegati con Radio Popolare e Popolare Network, ma la vera ragione per cui il professor Di Stefano si trova a Parigi è che dopo la gloriosa puntata in lingua francese che facemmo un po' di tempo fa, il ministro della cultura francese ha deciso di insignirlo di un'importantissima onorificenza in qualità di ambasciatore internazionale della bella lingua francese. Questa sera la cerimonia?
Sì. Altro che ambasciatore, sì. Calcio nel sedere.
Un calcio nel sedere. Vabbè, comunque sapete, ascoltatori, che il professor Di Stefano non ha problemi di confidenza con la lingua e quindi questa mattina nella colazione di lavoro con Christine Lagarde potrà affrontare naturalmente il tema della stretta delle banche centrali, che scrive il professore fa paura. Siamo in modalità Dario Argento fin da subito.
Beh, fa paura, i numeri d'altra parte si sono visti subito, no? Non tanto per l'annuncio dell'incremento di mezzo punto dei tassi di interesse, che quello era un po' dato per scontato, ma proprio per le dichiarazioni della governatrice, che oltre a scontrarsi con il governo italiano, ma questo lo vedremo poco, ha disegnato un quadro che è un quadro molto preoccupante per quanto concerne l'inflazione e quindi per il futuro degli aumenti dei tassi di interesse. Lagarde ha sottolineato che la situazione sul lato dell'inflazione rimane molto tesa, che non si riuscirà a riportare i prezzi sotto il target obiettivo famoso, quello che è scritto nello statuto della BCE, cioè il 2%, e quindi probabilmente la banca centrale proseguirà con nuovi incrementi dei tassi di interesse, e questo ha prodotto un vero e proprio tonfo delle borse e un forte incremento dei prezzi sui titoli di Stato. Lo spread è ritornato in meno di 6 ore sopra i 200 punti, navigava intorno ai 195-197 e più in generale ovviamente c'è grossa preoccupazione per i costi che questi aumenti di tassi di interesse avranno per tutti, per i cittadini, per le imprese, per i mutui. Addirittura si vocifera che i variabili potrebbero essere superati, potrebbero venire a costare molto di più a questo punto di qualsiasi tasso fisso, ma in particolare la preoccupazione è per il debito pubblico italiano, perché ovviamente l'anno prossimo ci sono circa 450 miliardi di titoli da rinnovare e questi incrementi dei tassi significheranno molti più costi per la spesa per interessi.
Lei ci manifesta la preoccupazione per la stretta delle banche centrali, io manifesto la mia preoccupazione per il suo enfisema, visto che dovrà correre nel pomeriggio dietro al capitalismo insieme a Piketty. Comunque tutto questo non è piaciuto per niente a Crosetto, che si è immediatamente imbizzarrito, e oggi il Domani titola che la BCE sarà il prossimo alibi del governo italiano, che peraltro ha un contenzioso aperto e un po' preoccupante con l'Europa a proposito del MES.
Sì, non sappiamo se Christine Lagarde abbia fatto una gaffa, come forse ve lo ricordate, come fece subito dopo il suo insediamento sulla questione del debito italiano, dello spread, e fu costretta poi a tornare sui suoi passi perché aveva liquidato i problemi italiani come non di pertinenza della BCE, ma ieri sicuramente ha dato un assist probabilmente alla campagna mediatica del centrodestra sulla questione del MES, intervenendo sul fatto che l'Italia non ha ancora ratificato il MES, che lo ricordiamo, il fondo salva stati creato nel 2012, ed è l'unico paese, diciamo, tra i grandi a non aver ancora ratificato il trattato che di fatto ha permesso la costituzione di questo organismo. Le parole della Lagarde hanno scatenato una ridda di reazioni, diciamo molto da tastiera social, e quindi se Crosetto se l'è presa con il rialzo dei tassi, dicendo esplicitamente che sotto l'albero di Natale veniva fatto un regalo molto sgradito all'Italia, poi quello che invece si è dilungato di più è stato sicuramente Salvini, anche se in ritardo rispetto alle prese di posizione degli esponenti dei Fratelli d'Italia. Tant'è, il problema del MES rimane sul tavolo. È ovvio che il governo non vuole affrontarlo adesso, non tanto perché sia preoccupato della ratifica, ma perché, come forse molti si ricordano, il MES è stato un cavallo di battaglia soprattutto di Fratelli d'Italia quando era l'unica forza all'opposizione.
Comunque, dicevamo, c'è grossa preoccupazione per la stretta delle banche centrali sui tassi, c'è preoccupazione soprattutto tra gli investitori, e abbiamo al telefono con noi questa mattina un grosso investitore che, quando ha sentito che le borse sono crollate, ha avuto un mancamento. E allora diamo il buongiorno al collega Disma Pestalozza. Buongiorno.
Buongiorno Gianmarco, buongiorno professor Di Stefano, buongiorno a
tutti. Buongiorno Disma.
No, diciamo un po' quello, un po' anche.
Un po' altro.
Un po' il pensiero bullish, il pensiero che mi vede comunque sempre come un avvoltoio sui mercati che calano, perché il professore mi insegna: quando il mercato cala, track, l'investitore acquista.
Quante potreste raccontarvene tra voi che ve ne intendete di queste cose? Ma Disma Pestalozza questa mattina è collegato con noi non in qualità di lupo di Wall Street, bensì in qualità di venditore di tessere di Radio Popolare. E attenzione, segnalo al professor Di Stefano, perché si tratta di una fattispecie interessante di economia circolare, perché Disma vende le tessere agli ascoltatori, coi soldi ricavati compra bomboloni in pasticceria, poi i pasticceri a loro volta comprano tessere di Radio Popolare, e con quei soldi ricavati Disma può tornare a comprare bomboloni con i pasticceri che ricomprano tessere, e via di questo passo. Funziona così, giusto?
È più o meno quello. Ci aggiungo solo due elementi. Uno, che il target obiettivo è ancora lontano, perché al momento siamo intorno alle centinaia di tessere, mentre dobbiamo contarne migliaia entro la fine di questa campagna di tesseraggio 2023. L'altro tema è quello che questa campagna di tesseraggio 2023 mette in campo anche dei preziosi NFT, o quasi, nel senso che chi fa la tessera online sul sito di Radio Popolare riceverà anche una bellissima mail con al suo interno un disegno, un NFT, anche se non è proprio un NFT, della tessera di Radio Popolare. Quindi non solo
che meraviglia
fisica, non solo sul potere fisica facendola in radio, ma addirittura si può ricevere una mail con la tessera. Tutto questo perché vogliamo bene e vogliamo bene la democrazia e l'informazione libera.
Ecco, senti, chiudi con 30 secondi un filo più motivazionali, perché si è capito palesemente che ti sei svegliato 6 minuti fa.
No, stavo studiando gli NFT di Trump poco fa, quindi ecco il mio cervello andava da quella parte lì. No, beh, insomma, che dire, il prezzo della democrazia va pagato, insomma, se non vogliamo fare la fine di Twitter, se non vogliamo avere le redazioni dormitorio come gli uffici di Twitter, dobbiamo fare questa tessera a Radio Popolare, Gianmarco.
Visto che era piaciuto molto in campagna abbonamenti, chiudi col corvo. Ecco, perfetto.
Va bene.
Grazie. Grazie a Disma Pestalozza, che ricordava questa mattina a tutti gli ascoltatori che per il Natale 2022 c'è il poncio in cashmere che voleva regalare la mamma della Meloni alla Meloni, ma c'è anche la tessera di Radio Popolare, soprattutto per tutti quelli che non hanno potuto, voluto fare l'abbonamento. Ringraziamo Disma Pestalozza per essere stato con noi. Professor Di Stefano, abbiamo 50 secondi prima di chiudere. Facciamo un minuto, dai.
Nulla se non dire che per le economie europee, che sono affitte da un'inflazione al 75% energetica, le scelte della BCE sono una vera mazzata che possono accelerare la caduta recessiva. La conferma è arrivata immediata dal petrolio, che è immediatamente sceso, perché quando c'è recessione il petrolio cala, mentre il TTF ha beneficiato per ora dell'ennesimo rinvio del price cap ed è salito. Ma di questo parleremo tra poco nella seconda parte.
Il rialzo dei tassi non incide invece sul prezzo della tessera di Radio Popolare, quindi perché comprare una casa che ci smenate quando invece potete comprare una tessera che costa meno ed è sganciata dagli odiosi meccanismi di mercato. 8:29 minuti, dobbiamo andare in pubblicità, poi il GR in breve, poi ricominciamo, ci sarà anche il professor Santoro, che però non venderà le tessere della radio. Da dove ripartiamo, professor Di Stefano?
Ma direi che possiamo ripartire da questo tema, il sì condizionato alla manovra e cosa sta succedendo sulla manovra, visto che il sì di Bruxelles provocherà qualche cambiamento.
Saluti, come fate voi lì a Parigi?
Bonjour.
Bonjour.
Au revoir.
Au revoir, molto bene, a tra poco.
A ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si. Frottez, frottez, si tu ne me connais pas. Brossez, brossez, tu pourras toujours te brosser. Brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Le 8 e 41 minuti del mattino e con un professor Andrea Di Stefano collegato in diretta da Parigi, un grande classico di stagione in lingua francese. Ancora una volta buongiorno professor Di Stefano, volevo ricominciare
subito
facendole una domanda, ma Parigi è sempre Parigi?
Direi di sì, perché?
Non c'è il mare?
È sempre Parigi, sì, decisamente.
Quindi non c'è il mare, perché lei mi insegna che se a Parigi ci fosse il mare...
No, c'è la famosa operazione che aveva fatto la sindaca per la spiaggia sulla Senna,
sì,
ma non c'è il mare.
Sì, no, ho capito, però in Puglia non c'è il detto della roba fatta dalla sindaca. Se a Parigi ci fosse il mare, sarebbe...
Non lo so.
Ma come non lo sa? Lo sanno tutti.
Stavo pensando alla scaletta.
Se a Parigi ci fosse l'Umar, sarebbe una piccola...
Bah? Una piccola Berry.
Oh, vede che alla fine le sa le cose. Va bene. Quindi Parigi è sempre Parigi. Immagino che valga bene una messa. A proposito di domande, facciamone subito una agli ascoltatori, perché anche da Parigi il professor Di Stefano oggi propone il quiz del giorno delle locuste. Quello che vogliamo sapere è come si chiama il concorso di salso maggiore che elegge ogni anno il più bel meccanismo europeo di stabilità. Ripeto, come si chiama il concorso di salso maggiore che elegge ogni anno il più bel meccanismo europeo di stabilità? Siamo vicini a Natale, quindi siamo tutti più buoni e il professor Di Stefano ha voluto fare un quiz facile oggi. Ultima domanda, non mi ricordo più da dove ricominciamo.
Ricominciamo dalla manovra, perché oggi ci sono molti pezzi in discrezione, anche alcune pesanti attacchi, per esempio del Fatto Quotidiano alla proposta che è stata introdotta nel documento. Non sappiamo se arriverà poi al famoso maxi emendamento che dovrà raccogliere tutte le modifiche, ma stiamo parlando di quella ipotesi che è stata dichiarata ieri in modo esplicito dal vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, che di fatto ha ipotizzato un condono penale legato alla pace fiscale. Questo è uno degli argomenti e delle modifiche in corso sulla manovra, così come un'ulteriore stretta sul reddito di cittadinanza che dovrebbe essere addirittura ridotto da 8 a 7 mesi, e poi una serie innumerevole di operazioni che vengono proposte dalle singole forze politiche che devono servire a soddisfare alcune domande di carattere prettamente elettorale, come in particolare quelle relative alle grandi opere, non solo il ponte sullo stretto. Ecco, l'assalto alla diligenza c'è stato, poi bisognerà capire nel maxi emendamento, che dovrebbe davvero arrivare a brevissimo, perché siamo i tempi sono strettissimi per evitare l'esercizio provvisorio, vedremo, ma l'impressione è che saranno inasprite alcune parti del provvedimento di taglio più politico e più identitario per la destra.
Intanto come... coraggio, ce la farà. Intanto, come gli ascoltatori immagino sapranno, sulla questione dei pagamenti digitali siamo tornati alla soglia di 30 euro, ma la notizia, quella vera, quella più bella di tutte, che riguarda POS e dintorni, era quella che circolava ieri e che dice: ora il governo vuole mettere sportelli bancomat nei negozi. La proposta illustrata dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per favorire il prelievo di contante direttamente negli esercizi commerciali. Quindi, ricapitolando, mi dica se ho capito bene: per consentire agli italiani di non pagare con il bancomat, mettono gli sportelli bancomat direttamente dentro ai negozi, così gli italiani possono prelevare con il bancomat per pagare in contanti. Ma è meraviglioso!
Sì, è meraviglioso, se non fosse che Come è stato detto più volte, poi per i cittadini consumatori questo vuol dire incremento dei costi, perché quel prelievo al bancomat.
Ma no, ma non vuol dire niente sta roba qua, cioè il bancomat è il male, non bisogna usare il bancomat, bisogna pagare in contanti, quindi metto lo sportello bancomat, così prelievo dentro al negozio per non pagare col bancomat. Va bene, parliamo del PNRR, va, perché c'è ancora la questione del PNRR, è ancora corsa contro il tempo.
Anche in questo caso corsa contro il tempo, qui la responsabilità, l'abbiamo detto più volte, è solo parzialmente ascrivibile al governo Meloni, perché i ritardi arrivano da una parte da ritardi oggettivi del governo Draghi, dall'altra dalla melina fatta dalle forze di maggioranza che oggi fanno parte del governo di centro, di destra, contro alcuni provvedimenti che Draghi avrebbe voluto portare a termine, in primis quello famoso sulla concorrenza. Ora non si può più rinviare, il decreto sul tema della concorrenza dovrebbe vedere la luce entro fine anno, e ci sono delle sorprese abbastanza rilevanti, così almeno racconta il Sole 24 Ore questa mattina, con un richiamo in prima, perché anche il trasporto locale dovrebbe andare a gara pubblica. Questo era uno dei pilastri delle posizioni della Lega, che si batteva fortemente contro questa opzione, e invece nella trattativa con Bruxelles per evitare problemi sul PNRR e in parte anche problemi sulla manovra, sembra che questo sia stato un punto di caduta che troverà accoglienza nei decreti che devono arrivare entro la fine dell'anno per rispettare gli obiettivi posti dalla PNRR.
Scusi, una precisazione, quando ha detto che la Meloni famelina, era battuta o le è uscito per caso? Incidentale?
No, era.
No, secondo me lei è un dritto, ha fatto la battuta. La Meloni famelina.
No, non era riferito alla Meloni, no, era riferito alle forze che oggi fanno parte del governo.
Vabbè, ma che le frega la faccia sua, così la gente dice: hai visto com'è? Che mente brillante che fa anche le battute. Vabbè, parliamo di grane. Va. Tra le grane del governo ci sono anche due dossier finanziari, lo accennavamo già nella puntata precedente. Uno riguarda TIM, l'altro riguarda ITA.
Sì, siamo velocissimi perché poi c'è il professor Santoro che ci aspetta, ma sostanzialmente ieri è stato cooptato Sarni nel consiglio di amministrazione di TIM. La situazione su TIM è confusissima perché è saltata l'opzione, il governo l'ha fatta cancellare dell'OPA da parte di CDP, ora si discute soprattutto dello spezzatino con la rete Sparkle separata in una società autonoma, in un'altra società i servizi e TIM Brasil. Era l'opzione che faceva più spaventava di più i sindacati, che effettivamente può avere gli effetti più negativi occupazionali, e anche l'opzione che potrebbe costare parecchio, perché ci ritroveremmo a pagare la rete, come evidenziato anche nell'ultima inchiesta di Report, 5 volte il valore dell'intera società, visto il crollo che ha avuto in borsa il titolo di TIM.
Sono le 8:49 minuti e intanto è stato un fioccare continuo di risposte al quiz odierno del giorno delle locuste. Stiamo per proclamare i vincitori. Quiz che oggi chiedeva come si chiama il concorso di Salso Maggiore che elegge ogni anno il più bel meccanismo europeo di stabilità, e la risposta è, professor Di Stefano?
Non lo so.
Ma come non lo so? L'ha fatto lei il quiz?
No, non l'ho fatto.
Sempre la solita storia. Vabbè, comunque me l'ha mandata la risposta. I vincitori a pari merito, perché hanno risposto praticamente in contemporanea, sono un maschietto e una femminuccia. Bravi, bravi, bravi a Dario e a Giada, perché come si chiama il concorso di Salso Maggiore che elegge ogni anno il più bel meccanismo europeo di stabilità? Proprio come hanno detto loro, MES Italia. Bravissimi. Era facile però, oggi. Secondo me avrebbe saputo rispondere perfettamente. Ma perché risponde a tutto il professor Alessandro Santoro. Buongiorno. La sapeva lei la risposta?
Non ho sentito la domanda, confesso.
Questo è un vecchio trucco che usano anche i suoi studenti. Come? Cosa ha detto? Esatto. Ho un otite. Succede così, no? Normalmente.
Assolutamente, ma io sono cattivissimo e non ci casco.
È veramente la versione universitaria di cattivissimo me 2, il professor Santoro, quindi attenzione, se scegliete seguire, come dire, un percorso di studi economici, tenetevi lontani da quel uomo che è un uomo feroce, ma sa essere anche, come dire, impeccabile dal punto di vista della dottrina e della didattica. E oggi per cosa lo interpelliamo, professor Di Stefano?
Lo interpelliamo perché finalmente, finita la manfrina, il Consiglio dell'Unione Europea ha detto sì alla tassazione minima delle imprese. Forse gli ascoltatori si ricordavano che c'era un braccio di ferro, insomma una specie di gioco al ricatto rimpiattino con l'Ungheria e la Polonia. Hanno ceduto e quindi con questo via libera si può prendere in mano finalmente questo provvedimento e dare seguito all'accordo che era stato raggiunto in sede OCSE, di cui abbiamo parlato veramente più volte, e quindi volevamo chiedere al professor Santoro una sua valutazione, un giudizio, e soprattutto se e quando vedremo finalmente almeno la tassazione al 15% dei profitti dei grandi gruppi.
Sì, allora il giudizio è certamente positivo, perché l'Europa è la prima a dare attuazione al cosiddetto secondo pilastro della strategia OCSE, che in teoria coinvolgerebbe 161 paesi, praticamente tutto il mondo, ma che non è ancora non ha ancora avuto implementazione. L'Europa è la prima che le dà applicazione a partire dall'anno prossimo. L'ambito di applicazione è certamente vasto, sono inclusi tutti i gruppi che abbiano un fatturato di almeno 750 milioni di euro annui. Le regole consentiranno ai paesi comunitari di arrivare ad una tassazione dei profitti delle società controllate da queste multinazionali, quindi delle affiliate, oltre che ovviamente delle capogruppo, ogni qualvolta nel singolo paese il livello effettivo di tassazione non raggiunga almeno il 15%. E quindi per la differenza tra il 15% e l'aliquota effettiva applicata. Come funzionerà? Allora, per quanto riguarda i gruppi che hanno una sede centrale, diciamo così, una società madre residente nei paesi dell'Unione Europea, in linea di principio, ipotizziamo l'Irlanda come succede in molti casi, sarà l'Irlanda a poter applicare eventualmente questa tassa. Quindi se c'è la controllata italiana che ha profitti 100 è tassata per 10, invece dovrebbe essere tassata per 15, in linea di principio è l'Irlanda che si potrebbe prendere questi 5, ma, e questa è un'importante novità della direttiva europea, l'Italia ha la possibilità, l'Italia come qualsiasi altro paese dove operino le controllate, di mettere una sua domestica, cioè diciamo italiana, minimum tax, e in quel caso ha la preminenza, quindi l'Irlanda dovrà accettare il fatto che l'Italia, se decide di tassare la filiale italiana del gruppo che ha sede in Irlanda, sarà la prima a prendersi il gettito, e poi eventualmente se ne residua, cioè se non arriva al 15% con questa imposta aggiuntiva, allora interverrà l'Irlanda. L'altra cosa importante è che si potrà fare un'operazione di questo tipo anche qualora la sede centrale, diciamo la casa madre, sia fuori dall'Europa e quindi non applichi alcuna minimum tax. Quindi ci sono le premesse per cominciare ad aumentare il livello di tassazione effettiva delle multinazionali. Il 15% non è tanto sicuramente, è un'aliquota che si spera possa aumentare. Adesso però la cosa importante è che i singoli paesi legiferino soprattutto sulla versione domestica. Non c'è bisogno di legiferare sulle regole europee perché la direttiva è direttamente applicabile, però bisogna cogliere l'occasione di introdurre questa imposta domestica, che a quel punto, lo ripeto, diventa preminente, quindi consente un gettito al paese dove effettivamente opera la sussidiaria.
Grazie mille al professor Santoro. Io non so se lei abbia già fatto tutti i regali di Natale come la mamma della Meloni. Qualora non li abbia fatti tutti, può approfittare dell'occasione, perché il collega Di Stefano è a Parigi, non so se ha un figlio che vuole la maglia di Mbappé, ne approfitti, glielo chieda adesso, può farlo anche qui in diretta, o qualcos'altro, un gioiello per la signora.
Qui teniamo tutti per l'Argentina, i gioielli per la signora, come lei sa, io ne compro già tanti, quindi ovviamente per la mia signora sono già stra a posto.
E tra l'altro compra tanti gioielli non intinti nel sangue di interi popoli umiliati. Un'ultima cosa, professor Santoro, la capitale del Mali.
Non ne ho la più pallida idea.
Oh, bravo, bravo. 4 al professor Santoro. Faccio così, perché così non aver risposto la umanizza, stempera un po' quella gravità totemica che la caratterizza e la rende appunto più umano anche agli occhi dei suoi studenti. Grazie, professor Santoro. Buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci. Professor Di Stefano, è finita?
È finita, peccato. È strettamente connessa con questo, c'è la notizia, ma magari ci torniamo venerdì prossimo, del mega sequestro a Bartolini e a Geodis, le due società della logistica che sono state colpite dal provvedimento della Procura di Milano, ma magari ne parliamo settimana prossima.
Magari invece parliamo più tardi di quello che mi può regalare per Natale acquistandolo nella bella Ville Lumière. Professor Di Stefano, buona giornata, buona colazione con Christine Lagarde, buon jogging con Piketty, mi raccomando acchiappatelo il capitalismo. E io chiudo con la notizia più importante per gli ascoltatori di Radio Popolare di Prisma, in particolare la notizia che tutti attendevano: è guarita la Ghidini e tra poco sarà con voi. Arrivederci, professore.
Arrivederci, buon fine settimana.
Ciao ascoltatori, alla prossima.